avevo pensato di cominciare questa predica in un certo modo, poi però ieri sera e questa mattina sono capitate due cosine che vi voglio raccontare e che mi pare ci aiutino a capire le parole di Gesù del Vangelo. Ieri ho incontrato un gruppetto di miei amici che si sono organizzati per andare a trovare una nostra amica che è suora, si chiama Sor Anna Maria. Lei è nella zona di Modena adesso, prima era stata a Pugnano, nel paese dove io ero nato il parroco, e ci ha proposto di andare a Bologna, anzi un po' distante, un po' negli Appennini bolognesi, per fare un momento bello, importante, anche di riflessione insieme. E siamo andati, dovevamo essere in nove a partire, ma all'ultimo momento una delle nostre amiche non ha potuto venire. Siamo andati, abbiamo incontrato Sor Anna Maria, eravamo molto contenti perché ci vediamo più o meno una volta all'anno, qualche volta riusciamo a fare due volte all'anno, ma un po' le distanze, un po' gli impegni di tutti, non riusciamo proprio a vederci insieme. E abbiamo passato la giornata insieme. La sera io, così prima di salutare tutti, abbiamo ricordato a Giovanna, quella che non era potuta venire, gli abbiamo mandato un messaggino, l'ho mandato io a nome di tutti, gli abbiamo detto: guarda Giovanna, che tu eri con noi, anche se non sei potuta venire per un problema che è arrivato all'ultimo momento. E lei ha risposto: è bello sapere che pur essendo rimasta qui, io ero con voi. Sappiate che anche voi siete con me. Questa mattina, proprio prima della messa, ho ricevuto un messaggio di Sor Anna Maria e ha detto: vedere i vostri volti, sentire le vostre voci è stato bellissimo, sono proprio contenta, grazie di questa visita. Dalle parole che mi avete detto, le sue le tengo nel mio cuore e anche i vostri volti. Mi mancavate un po', ma adesso posso pensare che voi siate ancora con me. Siate sempre con me. È bella questa cosa, per me è stata bellissima, sia quello che ha scritto Giovanna, sia quello che ha scritto Sor Anna Maria. Perché anche se non siamo vicini adesso, no? Probabilmente ci vedremo tra un po' di tempo, un po' tanto, però lei dice: voi siete con me, siete dentro di me. E anche Giovanna, che non è potuta venire, ha detto: voi siete dentro di me, ed è bello sapere che io sono un po' dentro di voi. Avete ascoltato il Vangelo di questa mattina? Sapete cosa ha detto Gesù? Ha detto delle parole molto simili a quelle che Giovanna e Sor Anna Maria ci hanno scritto. A un certo punto Gesù, durante l'ultima cena, ha detto proprio questa cosa qua. Ha detto: io sono dentro di voi, anzi io abito in voi, nel vostro cuore, dimoro in voi. Dimorare vuol dire abitare. Io dimoro in voi. Il mio desiderio più grande è poter abitare nel vostro cuore. Che magari qualcuno dice: ma come fa Gesù, Dio che è così grande, abitare nel cuore mio che sono così piccolo? Anche io mi sento piccolo di fronte alla grandezza del mistero di Dio. Eppure invece il nostro Dio è un Dio così, che ci dice: il mio desiderio più grande è abitare in te, nel tuo cuore, anche nel cuore di un bambino, anche nel cuore di un ragazzo. Io sono in te. Se tu mi vuoi bene, dice Gesù, se uno mi ama, allora io dimoro in lui. Anzi, non solo io, dice Gesù nel Vangelo che abbiamo ascoltato, ma insieme a me dimora anche il Padre. C'è questo mistero bellissimo, che quando ci si vuole bene, anche se non ci si vede più con gli occhi di carne, si sa che l'altro è in te. Gesù dice quelle parole che abbiamo ascoltato nel Vangelo proprio nell'ultima cena. Poco dopo sarebbe stato preso, sarebbe stato ucciso. E lui ha detto quelle parole per dire: adesso mi porteranno via, voi non mi vedrete più con gli occhi, perché vado a morire, ma guardate che io abito in voi, se mi volete bene. Dopo Gesù è risorto, lo hanno rivisto in un altro modo ancora. E la risurrezione di Gesù ha fatto diventare le sue parole ancora più forti, ancora più belle, ancora più significative, ancora più vere. Più vere di quando noi diciamo a un amico: guarda, non ci vedremo più per un po', ma tu sei dentro di me e io so di essere dentro di te. Più vere ancora di così, perché Gesù appunto è risorto e ha così coperto tutte le distanze. Lui è davvero dentro di noi e con lui c'è il Padre. Allora, se qualcuno dicesse: chi sono i cristiani? Qualcuno chiedesse: che cos'è la Chiesa? Noi potremmo dire: i cristiani sono quelli dentro cui abita Dio. La Chiesa è la comunità di quelli che fanno abitare Dio nella loro vita, che anche se Dio non lo vedono con gli occhi, non lo possono toccare con le mani, sanno che Lui è presente e vivono alla presenza di Dio. È bella questa definizione, se ci pensiamo è una cosa che dovrebbe scaldarci il cuore. Se ci pensiamo ci cambia anche un po' la vita, ci cambia anche un po' il modo di affrontare le cose della vita. Dopo Gesù, sapendo che noi queste cose le sentiamo belle ma poi rischiamo di dimenticarcene, ci dice anche come fare per non dimenticarcene. Ci dice: se uno mi ama, allora io dimoro in lui. Ma perché io possa continuare a dimorare in lui, questo deve ascoltare la mia parola. E dato che voi rischiate di dimenticarvi della mia parola, vi do un regalo. Vi mando il mio spirito, il paraclito, lo chiamo così, nel Vangelo che abbiamo ascoltato, che si mette vicino. Paraclito vuol dire proprio quello che si mette vicino. Paraclito vuol dire questo, quello che si mette vicino, che continua a ripetere la mia parola e ve la ricorda, perché magari noi ci dimentichiamo che Dio ci vuole bene, che Dio è animato dal desiderio di stare con noi, di abitare in noi, di essere dentro di noi. Ci dimentichiamo, cominciamo a pensare: ma no, ma Dio si dimentica di me, ma devo fare da solo, devo pensare con la mia testa. E allora c'è lo Spirito che continuamente ci dice: no, non è vero, non sei solo, non devi pensare con la tua testa, non devi pensare che la tua vita te la devi sbrogliare tu da solo, perché Dio è sempre con te, Dio è dentro di te. Ascolta questa parola, lasciati visitare da Dio. Ecco, questa è l'esperienza della fede, così come il Vangelo di questa mattina ce la consente: lasciarci abitare da Dio. E Gesù quella sera dice quelle parole sapendo che poco dopo l'avrebbero preso, l'avrebbero torturato, flagellato, messo la corona di spine sulla testa e poi messo in croce. Ma dice quelle parole sapendo, pur sapendo tutte queste cose, e sapendo che queste cose, tutta la violenza degli uomini che si sarebbe scaricata su di lui, non è più forte di quell'amore lì. Potremmo dire che Gesù ha detto queste cose avendo dentro di sé una pace profonda. Non che non gli abbiano fatto male i flagelli, non che non gli abbia fatto male la corona di spine, non che non gli abbiano fatto male le sberle e gli sputi che ha ricevuto, non che non gli abbiano fatto male i chiodi della croce, ma dentro di lui sapeva che cosa stava facendo, sapeva dove lui abitava e sapeva chi abitava in lui. È per questo che a un certo punto dice: non fatevi prendere dalla paura, fatevi prendere dal timore, vi do la pace, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dai il mondo. Anche di fronte alle prove, anche di fronte alle difficoltà, anche di fronte ai momenti in cui la vita sembra un pugno in faccia, noi possiamo pensare di trovare una pace profonda, che non vuol dire che non sentiamo il dolore, ma vuol dire che di fronte al dolore che la vita ogni tanto ci dà, a volte la vita è dura, possiamo trovare la forza di una pace interiore, di pensare che il bene è comunque più forte del male. E questo è quello che Gesù dice: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Allora, questa mattina possiamo fare anche una piccola riflessione sulla pace, perché mi è venuto in mente un proverbio che i romani al tempo di Gesù usavano per parlare della pace. Ve lo dico in latino, se qualcuno lo capisce, dopo ve lo traduco su. Chi non lo capisce, tranquillo, ve lo traduco. Dicevano così: si vis pacem, para bellum. Se vuoi la pace, prepara la guerra. Cioè, era come dire, non illudiamoci, gli uomini sono cattivi. Appena possono, si fanno del male tra di loro. Perché negli uomini c'è l'idea che ognuno deve prendere di più degli altri. Allora cosa facciamo? Per far stare tutti tranquilli, prepariamo la guerra, facciamo l'esercito più grande noi, così tutti staranno in pace, nel senso che ubbidiranno a noi. L'imperatore di Roma era così, era l'uomo più potente del mondo. E chi litigava di fronte a lui? Nessuno. Facevano tutti quello che voleva lui. Chi faceva qualcosa di diverso da quello che voleva lui? Portava lì il suo esercito, li faceva fuori tutti. Nel 70 d.C. ha fatto così, proprio a Gerusalemme, distrutta la città. Perché erano stufi i romani di avere un popolo come quello degli ebrei che continuava a rovinare. Dato lì il suo esercito, ammazzati così. Queste cose qui noi diciamo, no, ma 2000 anni fa. No, ma se ci pensiamo, anche nel mondo in cui viviamo, qualcuno pensa di poter fare il grande gendarme del mondo. Ogni tanto nella storia qualcuno dice, noi facciamo l'esercito più potente di tutti, il primo che fa qualcosa che non mi va, mando là il mio esercito, un po' di bombe. A volte anche noi lo pensiamo, né? Ci sono dei paesi dove non capiscono niente, noi sì che capiamo, gli mandiamo giù un po' di bombe, andiamo giù a insegnargli come si fa. È come se una mamma picchiasse a sangue suo figlio di lì, fai bravo, fai quello che dico io, no, una mamma non può fare così, perché se fa così contraddice proprio quello che dice, fai bravo, no, non funziona. Funziona, qualcuno dice funziona, sì, finché la mamma è più forte del figlio. È così, se ci pensiamo è così, anche il nostro mondo è così. Chi è più forte dice all'altro, devi fare quello che dico io perché quello che dico io è giusto. Patapum, un po' di bombe sulla testa. In Siria non sta capitando qualcosa del genere, poi non si capisce perché qualcuno dice, no ma noi sappiamo che cosa è giusto, è giù bombe. Qualcun altro dice, no ma secondo noi che sappiamo che cosa è giusto, è giù bombe. Ma prima o poi si metteranno d'accordo, qualcuno metterà giù la testa. E questa qui è la pace. Quando qualcuno mette giù la testa, questa è la pace del mondo, dice Gesù, non è la pace che ti do io. Se vuoi la pace, prepara la guerra. Qualche volta succede anche nelle classi, ci sono i bulli che fanno il loro gruppo, il bullo capo di tutti i bulli viene rispettato da tutti i bulli, i bulletti non litigano quando c'è il bullo capo, perché il bullo capo è quello che comanda tutto. Mai capitata questa cosa qui a Palazzago in nessuna classe, però a me è capitato quando ero all'oratorio, un oratorio che non è vicino a Palazzago, che ti capitava così, quello che crede di poter far stare tutti tranquilli perché comanda lui con la forza. Gesù non è così. Quando ci dice vi do la pace, vi lascio la pace, vi do la mia pace, ci mostra un'altra cosa, un'altra via per la pace, che è quella di scoprire che dentro di noi c'è lui, di scoprire che possiamo volerci bene, perché uno è dentro di noi e noi siamo dentro il suo cuore. La strada della pace è proprio questa qui, scoprire di essere amati e scoprire che l'altro, anche l'altro è amato. Questo non vuol dire non discutere mai. Nella prima lettura che abbiamo ascoltato, i primi cristiani fanno una bella litigata. Paolo e Barnaba litigano con quelli che vanno ad Antiochia e dicono non dovete fare così, dovete fare come diciamo noi. Allora poi Paolo e Barnaba vanno a Gerusalemme, discutono, chiariscono e poi da Gerusalemme mandano Sila e Giuda con la lettera che abbiamo ascoltato nella prima lettura. È perché bisogna capirla anche questa cosa qui, no? Fare la pace vuol dire non discutere mai, no? Vuol dire saper discutere. fare la pace vuol dire non litigare mai. Guardate cosa vi dico, bambini. No, far la pace vuol dire saper litigare. Quindi stamattina, dopo, quando devo mangiare, dite a papà, la mamma, ai nonni, il Don Giampaolo ci ha detto di litigare. No, vi ha detto che bisogna saper litigare. Fare la pace passa attraverso un'incomprensione, e certe volte bisogna anche dirle le cose che non, su cui non si va d'accordo, per poter trovare poi un accordo. Tutti d'accordo, dicono proprio nella prima lettura. Gesù non ci dice che dobbiamo diventare tutti quelli che pensano in un unico modo. Ci dice, quando non andate d'accordo, trovate il modo di andare d'accordo. Andare d'accordo vuol dire saper litigare senza voler far fuori l'altro. Noi invece tante volte litighiamo con l'idea di far fuori l'altro, ma no. Se ci serve litigare è per trovare la verità delle cose, la strada giusta, non per far fuori l'altro. La strada giusta su cui camminare insieme, questa è la pace. Allora, fare pace, vivere nella pace, richiede sempre uno sforzo di tutti, non di qualcuno. Metto io la pace a tutti, butto giù le bombe, porto il mio esercito, diceva l'imperatore. Tanto gli altri non si devono preoccupare di fare la pace, la faccio io a tutti, guardate, metto a posto io a tutti. Questo è il ragionamento degli uomini. Il ragionamento di Gesù è: la pace ce l'hai tu dentro di te, un pezzettino di pace lo devi mettere anche tu, ognuno di noi deve mettere il suo pezzettino per fare la pace. Il Signore allora ci aiuti a sentire che Lui abita in noi e che noi abitiamo in Lui, e per questo motivo ci aiuti a trovare le strade della pace. Ci aiuti non a nascondere i problemi, ma ad affrontarli con la volontà di trovare la strada su cui camminare insieme, perché questa è la vera pace, quella che Lui ci regala.